Marte.
Mercato dunque chiuso tra le squadre a caccia della zona Champions. Qual è quella che si è rinforzata di più secondo voi? Ultime anche su Napoli e Verona. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 con Gigi Soriani in regia. Saluto anche Mario Paleggiano che fino a qualche istante fa ha coordinato la trasmissione Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni e anche Enzo Rambone, che saluto ovviamente con affetto. E allora ragazzi, il mercato è finito, siamo già concentrati sul campo perché il Napoli affronterà ben 5 squadre in questo mese di febbraio in Serie A, più la partita col Barcellona andata al Maradona. Determinante questo calendario, questo mese di febbraio, ma vi chiediamo, come abbiamo fatto nell'intro, tra le squadre a caccia del quarto posto, quindi Atalanta, Fiorentina, Roma, Lazio, Napoli e anche Bologna e Torino, qual è secondo voi quella che si è più rinforzata in questo mercato? Ovviamente poi 4-3-3 o 3-4-3 per Napoli-Verona, e terzo quesito, eventualmente, come sembra per la verità, il Napoli dovesse tagliare Zirischi per la lista Champions, sareste d'accordo? Un tema affrontato anche da Gianluca. Noi focus su questo mercato, sui giudizi, al 339-666-9990 i vostri messaggi per esprimere il vostro parere. Ne parliamo anche con il nostro opinionista, collega di Sky, Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
Ciao, raffica di domande. Ciao, buongiorno caro amico mio. Allora, prima tra le squadre in lotta per la Champions, qual è la squadra secondo te che si è più rinforzata in questo mercato di gennaio?
Non so quale sia quella che si è più rinforzata, penso però che per esempio l'Atalanta sia quella più temibile.
In assoluto, a prescindere dal mercato.
In assoluto.
Sai, io credo che la Roma sia la squadra che ha fatto un mercato un po' più, come dire, razionale. Il Napoli in teoria ha preso due giocatori che possono essere molto forti, Ngonghe e Traoré, quindi ti ribalto diciamo questo pensiero. La Roma però ha preso Angelino, terzino sinistro, ha preso Baldanzi come vice o anche insieme a Dybala può giocare, che è un buonissimo calciatore, e ha preso Huijsen, il difensore centrale, cioè acquisti un po' più funzionali secondo me per come gioca la Roma attualmente rispetto al Napoli per come gioca.
Sì, soprattutto esprimo, non mi sembra una nuova linea, un nuovo orientamento strategico di Friedkin. Sì. Che fin qui, anche in virtù di quello che era allenatore, di quella che era la sua storia, no? La sua visione di un certo tipo di calcio, aveva puntato su giocatori fatti, in taluni casi molto fatti, con ingaggi pesantissimi. Invece è arrivato Huijsen, che era stato benedetto a tirare anche dallo stesso Mourinho. Sì. Soprattutto è arrivato Baldanzi con investimento, un giocatore di prospettiva, un talento pazzesco.
Ha un prezzo anche sereno, insomma, no? 10-12
sì,
più bonus.
Sì, è una considerazione che ho fatto anche io. Mi è sembrato un prezzo giusto, avrebbe detto Gigi Sabani.
giusto. Invece Ngonghi è un po' iperpagato, no? In questo senso.
È una sensazione diffusa. Però mi piace pensare che il Napoli, perché quello che ho capito un po' così sondando gli umori, io penso sempre che i calciatori siano il termometro migliore per raccontare il livello degli avversari e dei compagni di squadra. E percepisco intorno a Gong una fiducia, sì. Un valore che gli è riconosciuto. Un giocatore che può fare chiaramente l'esterno come faceva a Verona, può fare anche un po' il regista d'attacco, la seconda punta, un giocatore che anche lui margini di crescita, talentuoso, vede la porta, gran tiro. Secondo me Napoli ha preso un giocatore giusto. Poi sul prezzo, sai, a gennaio è tutto alterato, è tutto un po' così viziato.
È vero. Poi l'altro interrogativo che ci facciamo, prima di quello più scottante, che ha già diviso molti nostri amici ascoltatori, caro Francesco, riguarda il modulo che vedremo contro il Verona. Le ha provate entrambi, cioè, ovvero, le ha provato anche il 4-3-3 in settimana Walter Mazzarri, non solo il 3-4-3 o quello che è. Quale tipo di sistema di gioco adotterà, secondo te, contro i Scaligeri?
Ma ha provato molto il 4-3-3.
Ecco.
Ieri li ha provati entrambi, ma due giorni fa per esempio ha lavorato quasi esclusivamente sul 4-3-3. E penso che in questo momento anche legittimamente Mazzarri voglia riservare a se stesso fino all'ultimo la scelta e la comunicazione, e quindi è giusto così. Però dovesse mettersi a 4 nuovamente il Napoli, non sarei sorpreso. Con Lobotka, Anghissà e Caciusta in mezzo,
ecco,
e col Ciolito, con Politano, con Cavara, con i 4, insomma.
Lorenzo, Rachmani, Jesus, Mario Rui, ovviamente.
Potrebbe essere questa una soluzione, però siamo all'allenamento di ieri, e quindi insomma, certo, c'è ancora un pezzetto di settimana da fare.
Diciamo, lui non ha ancora deciso sicuramente, però mi ha dato l'assist perfetto, caro Francesco, per parlare di Zielinski, perché ha detto che giocheranno probabilmente, secondo te, le informazioni, ovviamente, indizi, per carità, giocherebbero contro il Verona, se giocasse con 4-3-3, Anghissà, Lobotka e Caciusta e non Zielinski. Ora ti chiedo, Zielinski probabilmente, ce lo sta dicendo anche il nostro amico e collega Pasquale Tina, sarà escluso dalla lista Champions. Ricordiamo che il Napoli giocherà due partite col Barcellona, noi ci auguriamo che ne siano quattro, non due ovviamente, però potrebbero essere solo due. Un bel segnale forte, e se non dovesse giocare anche contro il Verona vuol dire che è praticamente fuori rosa.
Fuori rosa sarebbe una lettura estrema, perdonami. Okay. Se...
No, prego, è una domanda, non è un'affermazione.
Una lettura estrema, detto che, ripeto, siamo a metà settimana e chiaramente le indicazioni che arrivano sono...
Però io ti chiedo un'altra, scusami se ti interrompo, ti chiedo un'altra cosa. E bisogna gestire è un po' il pacco fragile, no? Fragile, questo di Zielinski, se vogliamo. La gestione credo che debba essere fatta delicatissima.
Delicata, tant'è che ti dico, è un'ipotesi che ho tirato fuori un paio di giorni fa, questa di Zielinski, ma io ancora adesso uso il condizionale perché, sai, fino a mezzanotte c'è tempo, e considerando il peso, il valore e la storia del calciatore, il condizionale è sempre d'obbligo. Però al momento, ed è così ormai da qualche giorno, Zielinski è fortemente indiziato. Zielinski, ti aggiungo, Den Donker è chiaramente te.
Sicuramente purtroppo dalla lista di Serie A. E io con questo pensiero ti giro, quindi vorrei il tuo commento, per anche gli amici a casa stanno scrivendo al 339-666-9990 su Zielinski. Va fatta secondo me una scelta precisa al di là della lista Champions, dove ci sono delle questioni numeriche purtroppo, che per le quali non è che puoi fare tante non puoi inventarti nulla. Cioè, se Zielinski per il Napoli e per Mazzarri può essere utile, io penso che se è in pieno forma lo sarebbe sicuramente, deve essere, cioè la società deve dire: Mazzarri, fai quello che vuoi, scelte tecniche, però in Champions lo eliminiamo insieme a te perché dobbiamo dare spazio agli investimenti, eccetera eccetera, Lindstrom, Traoré, eccetera eccetera. Se invece resta una situazione ibrida, come spesso è accaduto in questa stagione, secondo me diventa insidioso e non è neanche giusto, perché poi Zielinski, secondo me, te lo giro, deve essere messo in condizione di giocare, e anche perché poi dopo lui deve dare il massimo, cioè non deve poi, insomma, no, sottrarsi a responsabilità, dovesse Mazzarri avere mano libera in campionato su Zielinski. Non so se mi sono spiegato bene.
È una questione evidentemente spinosa, delicata, di difficile gestione, ti dico anche un po' esasperata, perché poi il calcio va in un'altra direzione, va in una gestione di queste situazioni invece molto più ordinaria, molto più frequente, insomma non mancano gli esempi, no? Potrei citarti la Bio, per esempio,
la Juventus, ma anche nel Napoli, no? Insigne, no. Mertens, Campagnaro, Callejon, ma anche Chessy e Donnarumma col Milan, no?
Sì,
loro hanno fatto in fondo il proprio dovere.
Lo stesso Çalhanoğlu, che al Milan c'è certo uno scudetto in scadenza. Questo rapporto invece con Piotr si è un po' sfilacciato, un rapporto che si è complicato, perché insomma quest'estate sembrava, diciamo, la convenienza economica di tutti. Cosa fatta il trasferimento in Arabia, e poi una scelta di vita, un rinnovo anche questo, che poi a un certo punto sembrava fatto, perché poi Napoli la proposta di rischio un nuovo contratto a cifre molto serie, però poi ci sta che un po' la trattativa sia andata per le lunghe, ci sia stata per dirisi qualche altra opzione di quelle che ti lusingano e ti tentano, l'Inter chiaramente.
No, ma infatti è un certo
arrivi a
giusto.
Scadenza, arrivi a scadenza e le cifre si dilatano, è perché c'è l'ingaggio e chi ti prende magari non pagando il cartellino può farti offerte di un certo livello, e poi ci sono tutti gli oneri accessori, magari ci sono bonus alla firma, magari ci sono commissioni, e quindi ci sta, e ti dico, ci aggiungo che magari ci sta pure che dopo 8 anni a Napoli, città con la quale Piotr ha un rapporto fortissimo, sentimentalmente legato, però ci sta che dopo 8 anni il giocatore e la famiglia vogliano accettare una sfida diversa, nuova, un'altra vita.
Tutto giustissimo, io insisto, il Napoli deve fare una scelta di campo precisa, o dentro o fuori, non queste cose a metà, secondo me. Il bene del Napoli, ovviamente, non perché io mi sono fissato, però magari mi sbaglio, non so.
Ma sai, poi al di là che della forma, Dario, se andiamo a pesare la sostanza, se magari le sensazioni che si hanno, perché poi diventerà ufficiale, quando sarà ufficiale chiaramente metteremo tutti esclamativi, per quelli c'è sempre tempo, però se dovesse Piotr stare fuori dalla lista centro,
già un'indicazione forte,
magari
giocare,
con una 4-3-3 e non giocare vuol dire che si ritroverete di fatto in una posizione un po' defilata.
Lo so, insomma sarebbe un triste epilogo di questa grande avventura di Zirischi col Napoli. Francesco, so che seguirai Lecce-Fiorentina.
È anche vero che poi, perché poi a me di quello piace parlare, che è da un po' che non si vede il miglior Zirischi.
Sì, sì, assolutamente, questo senza dubbi, e quindi anche lui poi dopo, no, deve dare dimostrazione, se dovesse essere al pari con gli altri, più che defilato, di essere quello che è, di dare fino in fondo quello che è, poi dobbiamo tra virgolette pretenderlo con serenità.
Io penso che però non, qui non c'entri mai la professionalità, che mai è in discussione. Io penso che però quando poi non ci sono più certe condizioni da un punto di vista mentale, ambientale, contrattuale, prospettico, e tutto questo va a condizionare anche in
ma perciò io dico deve essere chiarito una volta per tutte, perché Callejon sapeva che sarebbe andato via, Mertens a un certo punto sapeva che sarebbe andato via, Insigne soprattutto sapeva sicuramente che sarebbe andato via, ha dato il massimo con libertà mentale, per questo secondo me deve essere serenamente messo in chiaro questo discorso, secondo me. Però so che a vedere Lecce e Fiorentina sono già in ritardo l'obesità, quindi mi raccomando, fai vincere Lecce. Chiaramente per Sky, non è che vai a vederla, vai a lavorare per Sky per seguire Lecce Fiorentina. Vabbè, mettici qualcosa tu, non so, sgambetta Belotti se trovi a bordo campo, vedi di fare qualcosa. Va bene?
Belotti è grosso, a chi si permette?
Hai ragione.
il gallo meno duro,
questo è vero. Grazie Francesco,
ciao.
Un abbraccio,
ciao,
al nostro
buona giornata, ciao,
Francesco Modugno di Sky. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tantissimi messaggi che arrivano, tra un po' parleremo e daremo i voti a tutte le big, le 6-7 squadre in lizza per il quarto posto, chi si è rinforzato di più, caso Zielinski, e poi ultime su Napoli Verona tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora sempre in diretta che vi parla Dario Sarnataro, canale 183 della TV, per vederci anche se volete, ovviamente in DAB, sull'applicazione radiomarte.it, e soprattutto però in FM, e quindi chiunque vi lo chieda, voi seguite sempre solo Radio Marte. Intanto, a proposito di Napoli-Verona, tra un po' le ultimissime da Castelvolturno, vi ricordo l'appuntamento da non perdere. Domenica saremo in onda dalle 13, io, Emanuela Castelli e altri ospiti, per seguire sempre in diretta Napoli-Verona dalle 13, pre-gara ampio, collegamenti con il Maradona nel pre-gara, con Gianluca Gifoni dallo stadio, poi la cronaca della partita ogni tanto con Gianluca Gifoni dal Maradona, ma sempre in diretta seguiremo con gli ospiti in studio, con telefonate e vostre interazioni la partita del Maradona, e poi nel post partita il solito attesissimo filo diretto con gli ascoltatori per commentarla. Intanto, a proposito di Napoli-Verona, ne parliamo con il collega di DAZN, Edoardo Testoni. Ciao Edoardo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E c'è anche Francesco Montervino, giusto, Soriani? Sì, c'è il capitano? No, ancora no, tra pochissimo. Intanto Edoardo seguirà Napoli-Verona appunto per DAZN. Partita che il Napoli deve vincere assolutamente, ma che non è così facile come sembra, o sbaglio?
Diciamo che si presenta una squadra completamente rinnovata di fronte, cioè il Verona, rispetto, diciamo, in generale rispetto al 21 ottobre, no, la data in cui si sono incontrate, sì, nel giorno d'andata, sono entrambe le squadre profondamente rinnovate per tanti aspetti. Certo, il Verona ha cambiato completamente organico, è la squadra che in Europa ha incassato di più dal mercato, dalle cessioni, una di queste proprio in direzione Napoli, ovviamente Ngonghe, però anche reinvestito quasi 10 milioni di euro, tanti giovani, tanti ragazzi che insomma sono le prime esperienze, no, in campionati così importanti come il nostro, e quindi vedremo quanti ne metterà in campo tra l'altro domani.
Anzi, però è una squadra che ha un'identità, che combatte, che corre soprattutto, cosa non trascurabile visto che il Napoli ha qualche problema sempre di preparazione, che ha messo in difficoltà la Roma, poteva pareggiarla alla fine, e che anche il Frosinone, anche il Milan, insomma non è così dimessa come sembrerebbe dal mercato, come dicevi tu giustamente.
Sì, no, ma non era un modo per...
No, ho capito benissimo.
Anzi, era semplicemente un modo per sottolineare il fatto che sia una squadra rinnovata e sono arrivati tanti giocatori che hanno voglia di emergere, e questo si è visto anche, perché poi non sono arrivati tutti ieri, sono alcuni già, appunto come già hai sottolineato, sono stati in campo sia con la Roma sia con il Frosinone, e hanno fatto vedere perché sono arrivati al nostro campionato. Ha tanti giocatori veloci, tanti giocatori tecnici, è un 4-2-3-1 che penso rimarrà tale anche offensivo nella proposta di gioco, quello di Baroni, per cui serve la solidità che difensivamente il Napoli però ha sempre dimostrato, è vero, fa un po' fatica a segnare, ma la solidità difensiva il Napoli Mazzarri ce l'ha assolutamente.
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro qui da queste parti c'è l'ipotesi che si torni a difesa 4-4-3-3, sia perché insomma la vecchia guardia ama questo gruppo, questo modulo, ma anche perché il Verona appunto gioca, come dicevi tu, con una sola punta, quindi è chiaro che magari il Napoli, dovendo vincere e fare la partita, potrebbe rinunciare a un difensore. Che pensi possa accadere, se pensi che possa essere la giusta soluzione?
Sicuramente penso possa accadere, anche perché poi il mercato ai rientri, anche adesso non ancora quello di Osimhen, però per esempio tornerà a Kvaratskhelia dalla squalifica, insomma è una squadra costruita anche, non soprattutto per fare il 4-3, per cui io penso che si andrà in quella direzione. Detto questo, la difesa 3 è stata molto utile per ritrovare tanta solidità, quindi mi rendo conto che sia per certi versi complicato, no, abbandonarla, però domani penso sia la partita giusta per tornare al 4-3.
Prima di salutarti, ovviamente stai studiando, come fai sempre da gran professionista, la partita Napoli-Verona. Immagino che stai studiando soprattutto questi nuovi calciatori del Verona, alcuni sconosciuti, anche se Swiderski, un buonissimo attaccante della nazionale polacca, poi Noslin, Tasman, tanti. Chi è che può essere, se ne parla proprio bene questo Noslin, no? Chi è che può essere un giocatore alla Ngonghe?
Noslin ha già esordito, sì, ha fatto vedere un po' quali sono le sue caratteristiche. Occhio anche a Mitrovic, che è un giocatore che con la Stella Rossa comunque ha fatto vedere delle cose importanti, proprio un fatto di tecnica pura. Swiderski ha gol, cioè viene da 4 stagioni in doppia cifra nella sua carriera, giocava allo Charlotte FC in MLS, quindi diciamo un campionato diverso, anche con tempistiche proprio stagionali diverse. Però anche lì ho fatto bene a sottolineare gol che segna con la nazionale polacca, perché ha sempre 10 gol in 28 partite con la Polonia, quindi comunque uno che gol nei piedi ce l'ha. Vedremo quanti di questi poi verranno subito messi al primo minuto.
E dunque domenica ti ascolteremo tutti, caro Edoardo Testoni, per il commento, la telecronaca insieme a Alessandro Budel di Napoli Verona su DAZN. Grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie Edoardo Testoni di DAZN. I vostri messaggi, questo amico scrive: secondo me togliere Zielinski dalla lista Champions è proprio fuori dalla grazia divina, un giocatore che tanto ha dato, e con una tale esperienza sarebbe proprio un delitto non portarlo a giocare almeno 2 partite col Barcellona, sempre Forza Napoli, è il pensiero di Gennaro da Portici. Poi, secondo me Zielinski non è stato corretto quando la società poteva venderlo e fare cassa, lui aveva dichiarato di voler restare a Napoli, ora fanno bene a metterlo fuori rosa. Però non è proprio così, cioè nel senso che se un giocatore non vuole andare in Arabia Saudita, non è detto che poi debba accettare per forza, diciamo, le offerte contrattuali del Napoli. Sicuramente il Napoli ci ha provato in maniera molto importante a dicembre con una proposta molto alta, anche forse come contrattualmente, non nel bonus alla firma come ingaggio rispetto all'Inter, però secondo me è arrivato tardi il Napoli, doveva dimostrare a Zielinski probabilmente che era molto importante per il team prima, magari anche quest'estate dopo il rifiuto dell'Arabia Saudita, anche nel corso della stagione scorsa, secondo me, ovviamente sempre. E questo amico scrive: su di rischi sono d'accordo con te, o dentro o fuori in tutto, secondo me si è riflettuto poco su quello che è successo a Riyadh, dove è partito con la squadra ed ha giocato solo pochi minuti contro la Fiorentina in una squadra con tanti assenti. Che lo porti a fare in Arabia se poi non lo utilizzi Gaetano? Sicuramente anche questo è un commento giusto. Valerio da Sorrento: come si fa a non prendere Baldanzi a 15 milioni, erede di Zielinski, giocatore italiano, mercato fatto con i piedi? Complimenti al presidente che non vuole lasciare il controllo a qualcuno che se ne intende. Questo è un altro tema, assolutamente. Insomma, si è fatto uguale il discorso dell'estate, cioè in estate si è sbagliato, De Laurentiis e Micheli in particolare hanno fatto il mercato, si fa bene, si fa male, tutti sbagliano e fanno grandi colpi, per carità. Però dovendo dare una svolta, io ho sempre detto che si poteva o si doveva prendere un direttore generale diverso o dare peso e potere totale a Meluso e Micheli stesso. Vedremo come andrà, cari amici. Ho una paura, scrive questo amico, eccolo qua, ho una paura da far paura di rivedere Nathan in campo, addirittura Giovannino Grandarabia. No, diamo invece fiducia a questo ragazzo perché è utile al Napoli. Zielinski, occhi di mucca in parabola discendente, comunque un peccato non vederlo in Champions. Occhi di mucca, non ho capito cosa ti fai, cosa ti ferisce all'espressione. Boh, ma scusate, secondo voi Zielinski non pagherebbe per vincere la Champions? Che dite? No, ma infatti sì, il problema è che se si può accettare strategicamente, io devo toglierne due oltre a Demme anche Zielinski, perché non posso distruggere l'investimento Lindstrom, che sarebbe il numero uno indiziato obiettivamente, però in generale io credo che il Napoli debba fare chiarezza assoluta o dentro totalmente, e poi ci sono le scelte tecniche, perché se Zielinski non dà garanzie, gioca come contro la Roma, contro la Lazio a Roma, è chiaro che non deve giocare, oppure fuori per scelte societarie. Secondo me non ci sono cose che possono essere accettabili a metà, francamente, secondo me. Nel frattempo, tra pochissimo, le ultimissime in casa Napoli con Montervino e Lucchesi, faremo un po' le pulci a tutte le squadre in lotta con il Napoli per la Champions League. Intanto dalle 12 del 5 febbraio saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa, che si giocherà sabato 17 febbraio alle ore 15, e poi vi ricordo l'aggiornamento di mercato ulteriore, perché Boateng ha firmato, è stato ufficializzato dalla Salernitana, che cerca anche il colpo Manolas, sul quale c'è anche il Verona. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' focus sul mercato delle grandi, poi ultimissime in casa Napoli e in casa Verona.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, sempre in diretta, che vi parla è Dario Sarnataro, sempre in diretta come Napoli-Verona di domenica, vi ricordo, vivetela con noi dalle 13 alle 18 almeno, sempre in diretta per seguire Napoli-Verona e le altre partite del Napoli. È arrivato Gaetano a Cagliari, piazza importante, sono molto contento, non vedo l'ora di giocare, così Gaetano, nuovo centrocampista offensivo del Cagliari. Il Napoli però l'ha dato in prestito secco, anche con un bonus da versare da parte del Cagliari se non dovesse fare un po' di partite, un 50% delle partite, quindi insomma il Napoli tiene a farlo giocare, visto che ieri ne abbiamo parlato del prestito secco che non era tanto funzionale al suo utilizzo. Il Napoli comunque si è premunito con una clausola intelligente in questo senso. Intanto sulla Superlega, il presidente del Barcellona Juan Laporta, in un'intervista ai microfoni di RAC 1, come riportano gli amici di Calcio Napoli 24, oltre al Barcellona e al Real Madrid, nella Superlega ci sarebbero le italiane Inter, Milan, Napoli e Roma. Anche squadre francesi come Marsiglia, le tre portoghesi Sporting, Benfica e Porto, ma anche i belgi del Bruges, dell'Anderlecht, gli olandesi dell'Ajax, Feyenoord e PSV. Insomma, sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre. Quindi questa è la notizia, o per meglio dire la dichiarazione di Laporta. Vedremo se ci saranno reazioni da parte del Napoli, conferme o smentite di questa sua dichiarazione sulla Superlega. Vedremo, chissà. Intanto andiamo al telefono tra un istante, giusto Gigi? Non c'è ancora l'ospite, quindi un po' di messaggi, tantissimi, vi ringrazio. Allora, chi si scandalizza per il mancato rinnovo di Zielinski lo ha fatto anche per Insigne Mertens e poi ricredersi l'anno dopo. I cicli finiscono grazie al polacco, ma non è una tragedia. È vero, Gianluca che scrive questo messaggio, dobbiamo essere un po' più sereni, per questo dobbiamo, secondo me, fare in modo, il Napoli farebbe bene anche fare una scelta precisa dentro o fuori per questi ultimi 5 mesi. Ho sempre adorato Zielu, nonostante i suoi alti e bassi, ma rendiamoci conto, tutti non è nelle condizioni mentali giuste, ormai si sente un ex, quindi meglio escluderlo dalla lista Champions, e il pensiero Di Marco, messaggio vocale di quest'altro amico che ascoltiamo insieme, sempre al 339-666-9990. Ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Dario, buongiorno, Gianni da Napoli.
Ciao.
Tutti a dire che sono Zelischi, ma Zelischi, siamo d'accordo, tecnicamente è uno dei più forti che c'è a Napoli. Ma Zelischi, in 8 anni, non ha mai fatto 2 partite consecutive pure.
Vabbè,
è sempre stato così altamente, mo te ne 30 anni, ma quando matura? Perciò non sappiamoci i capelli, non fa niente, ha fatto il suo, lo ringraziamo, avanti notte.
Allora, che si debba guardare avanti sono d'accordo, però abbiamo memoria molto corta. Zielinski è protagonista assoluto dello scudetto, degli anni di Sarri meravigliosi, ma anche prima, non 2 partite consecutive, no. Se avesse avuto una continuità mostruosa nei 90 minuti e in 20 partite, ragazzi, dopo 2 anni già stava al Madrid, secondo me. Però facciamo le pulci alle grandi, o per meglio dire alle 7 squadre in lizza per la Champions League. Lo facciamo e ci affidiamo alla sapienza e alla competenza di Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, direttore, così di impatto, l'Atalanta ha preso Hien, il Bologna ha preso Castro, Odgaard e il giovane Ilic, la Fiorentina ha preso Belotti fondamentalmente, il Napoli lo sa già, Ngong, Ndonker, Traoré e Mazzocchi, il Torino ha preso 3-4 giocatori, la Lazio nessuno, la Roma ha preso Baldanzi, Angelino e Huisen. Tra le squadre lizza per la Champions, chi si è rinforzata di più e meglio secondo lei?
Io credo la Juventus, perché...
Ah, la Juventus, vabbè, la Juventus già l'abbiamo messa fuori da questa lista, perché...
Tu la lasci fuori.
Eh sì, perché lotta per lo purtroppo per noi lotta per lo scudetto.
Allora, hai ragione,
pardon. Mi interessa il suo pensiero su Alcaraz, che è un grandissimo calciatore.
No, perché sai, perché mi è piaciuta l'operazione, come mi è piaciuta quella della Roma, perché sono operazioni... Allora, io il mio pensiero, a gennaio operazioni di... Gli attori a gennaio non li prendi un giocatore di utilità, prendi buoni giocatori, ma ha preso il Napoli, ma non prendi i campioni. Prendere, lavorare in prospettiva, anticipando il mercato e lavorare con la possibilità di portarti in casa un giocatore e te lo prepari per la stagione successiva, come anche come ha fatto la Roma con il ragazzo dell'Empoli, ti dico la verità, per me sono operazioni premianti, vanno premiate.
Per
il resto sono tutte operazioni dove vai a sistemare un ruolo, dove come il caso del Napoli arriva anche in termini quantitativi proprio necessità, però non è che porti a casa campioni, porti a casa buoni giocatori che ti danno una mano e che danno la possibilità all'allenatore di avere più ricambi.
Questo sicuramente, infatti io ritengo, sostengo che la Roma abbia fatto un mercato un po' più centrato, più funzionale con Angelino, Baldanzi e Huisen. Il Napoli un po', secondo me, più pasticciato, pur prendendo 2 o 3 elementi sicuramente forti e buoni, Ngong, Traoré su tutti se sta bene quest'ultimo. Invece la Fiorentina con Belotti, direttore, certo, se avesse preso Gudmundsson, insomma, però con Belotti potrebbe avere un po' più gol nei piedi.
Meno è difficile, perché ha fatto 3 gol 1 anno e mezzo, però un buon giocatore, io agli amici fiorentini ho detto avete preso un buon giocatore, perché Belotti è un buon giocatore, però ha fatto poi i gol, ma ha giocato anche male. Infatti, oltre che all'elenco numerico e il conteggio numerico delle operazioni fatte, la differenza la farà chi si inserisce meglio. E con ciò convinto che Belotti, da questo punto di vista, è quasi una certezza, giocatore maturo, giocatore generoso, giocatore dinamico, per come gioca italiano e funzionale. Ecco, credo la differenza di queste operazioni alla fine funzionale a quella era poi la domanda originale tua, cioè chi avrà lavorato meglio in funzione della Champions, ti dico, quelli avranno la fortuna dove questi giocatori si ambienteranno meglio, dove saranno meglio inseriti, integrati nel tessuto di gioco.
Sono d'accordo, effettivamente ci sono, ricordiamo, 7 squadre in 5 punti, tra Atalanta a 36 e Torino anche a 31, in lizza per il 4º posto Champions, dato per sicuro i primi 3, purtroppo Inter, Juventus e Milan. Al di là del mercato, direttore, oppure anche dopo il mercato, chi considera la favorita o le favorite?
Sai, se consideri un posto lo occuperà per il posto Champions, un posto lo occupa chi non vince, quindi una tra Juventus e Inter. Il Milan credo ci sia
46 punti, insomma, no, tanto.
Ci starà di diritto e c'è un posto in ballo. Io credo che sia un po' presto oggi per dire chi, perché vedi un altro elemento sempre sulla, rifacendomi alla tua domanda iniziale, chi ha lavorato meglio, E queste operazioni sono servite anche a dare completamente alla rosa, perché vedi, quando si comincia ad arrivare a febbraio, a marzo, occorre anche, ricominceranno le coppe, cominciano anche ad avere l'abitudine turnover. Ecco, queste operazioni, quelle che saranno più funzionali, faranno la differenza, che questa è una partita, quella che sotto si gioca sul filo di un punto tra 15 partite. Pertanto oggi dirlo mi sembra un po' prematuro, credo la partita è molto 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 aperta.
Tanto ieri attivissimo sul mercato il direttore sportivo del Casarano, Francesco Montervino, è con noi. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ascoltavi Fabrizio Lucchesi dall'altra parte.
Faccio salutare. Grande Fabrizio, gli mando un saluto forte.
Francesco è bravo, sottodimensionato Dovelli, perché lui ha fatto benissimo agli anni precedenti ed è uno dei più bravi.
Io non stento a crederlo, perché io ci credo anch'io, insomma, quindi facciamo il tifo per lui, per Francesco, grande competenza.
Per me è un onore avere questi complimenti da chi ha fatto una parte della storia del calcio in Italia negli ultimi 20 anni, e Fabrizio è uno di quelli, quindi grazie davvero di cuore per queste belle parole.
È vero, è vero. Ciccio caro, ma stiamo chiedendo, anche a te lo chiedo, oltre che al direttore Lucchesi, tra le squadre Lizza per la Champions, quindi Atalanta in giù, qual è quella che si è rinforzata di più o meglio in questo mercato per te?
Sicuramente tu hai citato l'Atalanta, a me l'Atalanta è una di quelle squadre che piace più di tutte, nel senso che aver tenuto, riuscire a tenere dei giocatori così forti, perché sicuramente te le si viene essere per giocatori come Kop Meiners, Lookman e roba varia, sono arrivate, e essere riusciti a tenere questi giocatori e magari bloccare le partenze equivale a aver fatto degli acquisti straordinari. Un altro mio grande direttore mi diceva spesso, a volte il mercato di rafforzamento si fa o con le mancate cessioni o con le cessioni che ti danno dei problemi, quindi in questo caso penso all'Atalanta come squadra che sia veramente una squadra forte. Poi onestamente, a prescindere dal mercato, anche la Roma delle due vittorie di De Rossi,
Baldanzi è un bell'acquisto, però è anche Angelino,
Sì, è un gran bell'acquisto, un gran bell'acquisto. Se io penso che 3 anni fa lo volevo portare a Taranto in C, voglio dire in una finale primavera Empoli-Inter, la coppia del d'attacco dell'Atalanta era Italeng, Ghisleni, e il tre quarti dell'Empoli era Baldanzi. Io volevo portare tutti e 3 giocatori a Taranto, purtroppo sono riuscito a portare soltanto i primi 2, l'altro no. Ha giusta ragione, perché
l'Empoli ci puntava,
già meritava qualcosina, certo. Però ecco, sicuramente queste due squadre a me fanno temere.
Sono d'accordo con te, poi c'è sempre la Lazio, perché comunque in campionato, quando gioca una partita a settimana, è sempre molto temibile. Vedremo cosa farà in Champions. Il direttore Lucchesi, invece, c'è qui a Napoli anche un po' il caso Zielinski. Io mi sono permesso sommessamente di dire, quindi rivolgo a voi questo interrogativo, o dentro o fuori, cioè al di là della lista Champions dove ci sono dei limiti numerici oggettivi, per me il Napoli e Mazzarri devono decidere se è dentro o fuori il progetto in modo deciso, non una cosa ibrida, in Champions no, in campionato sì, poi si vede, però non si vede. Non so se è d'accordo.
Io sono assolutamente d'accordo, per le decisioni fatte. Penso che quando le questioni rimangono a mezzo, non sono chiare, non portano mai vantaggio. Quando non porta vantaggio, una roba porta svantaggio. Questa è una morale che io spesso
è vero.
Pratica, viene dalla campagna da dove io vengo. Allora anch'io sono della linea di pensiero e dire decidiamo nel bene e nel male, che sia la cosa giusta o la cosa sbagliata, ma nell'economia del gruppo, nel funzionare al bene comune, cioè il Napoli, io credo che una decisione sia la cosa chiara, sia la cosa migliore.
Concordi Francesco?
Assolutamente sì, purtroppo siamo in Italia e valutare un giocatore in scadenza ha sempre un peso diverso, perché in Inghilterra poi succede che i giocatori in scadenza giocano in maniera professionale e con totale tranquillità da parte della società fino all'ultima giornata. Purtroppo in Italia non è così e ci potrebbero essere tanti retropensieri sul giocatore, che non merita innanzitutto di essere trattato non in maniera giusta, perché è un calciatore straordinario, ma ha dimostrato di essere un grandissimo uomo e quindi merita tutto il rispetto. Però è anche vero che poi a un certo punto la società debba fare una scelta, metterlo fuori dalla lista Champions è chiaramente un segnale, e questo secondo me vuol dire che al 90% potrebbe anche più non far più parte di quella che è la squadra che poi accompagnerà il Napoli da qui alla fine del campionato.
Eh sì, tra l'altro la Gazzetta dello Sport così, notizia della Gazzetta che l'Inter avrebbe informato il Napoli della trattativa in corso con Zirinski, quindi è chiaro che è un'ulteriore conferma del passaggio all'Inter. Poi è chiaro che se dovesse il Napoli decidere in Champions no, perché non c'è un limite numerico, abbiamo altre priorità, ma in campionato a disposizione di Mazzarri, poi tocca a Piotr, però Francesco, dimostrare di poter chiudere in bellezza un grande amore col Napoli, un grande
avventura. Io credo che il problema sia più di chi sceglierà di metterlo in campo e non del ragazzo, perché questo ragazzo ha sempre dimostrato professionalità. Non bisogna cadere poi nell'errore che magari il ragazzo sbaglia un gol e si dice oppure magari in un contrasto non ci va forte, ha tirato indietro la gamba, perché ricordiamolo, De Ligt non è stato mai un coraggioso dal punto di vista
un
dei
altro
contrasti,
tipo di certo.
però voglio dire, poi sai, molto spesso si può cadere in un errore di valutazione e questo ragazzo non lo merita, quindi io credo che la valutazione da fare da parte di chi poi sceglierà se metterlo in campo deve essere una valutazione fatta con grandissima attenzione.
Assolutamente, direttore Lucchesi, intanto c'è Napoli-Verona, è chiaro che basta chiacchiere, basta pareggi, basta squadra che pensa giustamente anche a difendere il pareggio con la Lazio, almeno per come era in condizione. Cioè, bisogna iniziare a vincere, è una delle tante che deve vincere il Napoli se vuole arrivare quarto.
Sì, deve vincere, deve fare risultati, è una partita sulla carta che sembra, fra virgolette, abbordabile, in realtà queste partite sono sempre insidiose, i valori sul campo non sono neanche in discussione. Se il Napoli affronta nel modo giusto, con la mentalità giusta, è una partita in discesa. Se l'approccia male, si può solo complicare la vita. Quindi sono insidie quando noi contro queste squadre che dove sembra il risultato sia scontato, ma il risultato non è mai scontato.
Direttore Lucchesi, grazie, un abbraccio,
grazie,
buona giornata.
Buon pomeriggio.
Francesco, nel salutarti, oltre a farti in bocca al lupo ovviamente per la seconda parte di stagione col Casarano che ha perso ultimamente anche in maniera sfortunata, ti chiedo dei quattro chi scegli come acquisto non più buono in assoluto, ma più buono per come gioca il Napoli o per come è il Napoli.
Ti posso dire chi mi incuriosisce di più, perché sia Ngonge che Traoré, certo, sono giocatori che chiaramente o il Mazzocchi stesso che conosciamo e che in qualche modo sappiamo quello che probabilmente ci possono dare, ma sono curioso di vedere quando sarà fisicamente a posto Dendon Kerr, perché a mio avviso come calciatore, come struttura, tatticamente potrebbe essere un giocatore che può tornare molto utile a questo Napoli, però voglio vederlo all'opera dal vivo, perché poi sì, vediamo i video, vediamo le partite in TV, credo che non sia mai la stessa cosa, e quindi ti dico che quello che mi suscita più curiosità è sicuramente lui.
Vedremo in campo. Intanto Ciccio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio,
grazie,
buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie a Francesco Ciccio Montervino di essere del Casarano, ex azzurro ovviamente. I vostri messaggi al 339-666-9990 leggeremo ancora tra pochissimo appunto anche le ultimissime in casa Hellas, ha parlato anche il tecnico ed ex azzurro Marco Baroni, anche in casa Napoli col report allenamento, insomma ancora tante cose, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, saluto e ringrazio Enzo Mocerino per i complimenti, poi anche questo amico scrive: pazzesco che la Juve prenda un calciatore di Serie B a 53 milioni cominciando a pagare il prestito da luglio, quindi gratis. Questi equilibrismi sanno di imbroglio come al solito. Perché calciatore di Serie B? Dice Alcaraz, per me è un giocatore molto interessante. E poi su imbroglio, non esageriamo, se i rapporti vengono curati, il riscatto, detto riscatto in questo caso, non mi sembra bassissimo, ma non mi fate difendere per carità quella società, per carità. Gino scrive: premesso che Zirinski è uno dei 3-4 migliori giocatori tecnici visti nell'era De Laurentiis, oggi per ultime 8-10 prestazioni fatte da tenere fuori dalla lista. Questo lo dicono anche tutti i giornalisti e commentatori con le pagelle. Purtroppo tutto finisce, ma è chiaro che dovesse essere impiegato o essere messo in lista Champions, è chiaro deve dimostrare in campo poi di meritare di giocare oltre che di essere in lista. Se avessero il 50% del carisma di Montervino i nostri centrocampisti sicuro avevamo 10 punti in più. Ciao Carlo, bello questo messaggio che recapiterò a Francesco Montervino, caro amico. Intanto su questo Napoli-Verona ne ha parlato del Verona rivoluzionato per tanti motivi. Abbiamo cambiato molto, lo sapevamo, a Napoli serve la prestazione, ognuno dei nuovi ha delle qualità, così Marco Baroni in conferenza. Ne parliamo con il collega dell'Arena, Simone Antolini. Ciao Simone, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, grazie per essere con noi, caro Simone. È un Verona totalmente rivoluzionato, con grandi rischi, grandi incassi, però io ho visto comunque una squadra combattiva nelle ultime gare. E anche
io vorrei usare una battuta. Sì. È un Verona difficile da decifrare per gli altri, ma anche per il Verona stesso a questo punto. Abbiamo fatto i conti, guardando stamattina il riassunto, la squadra appena dopo di Verona c'era la Salernitana che ha fatto il mercato più importante da un punto di vista dei movimenti, ne ha fatti 24 totali, è un'assoluta rivoluzione, chiaramente è partita non da un'esigenza tecnica ma da esigenze di bilancio, il Verona si è trovato a vendere, poi non vuol dire che questa rivoluzione per forza di cose porti o abbia portato dei giocatori. Ho visto in giro anche commenti con a votazioni assolutamente insufficienti, io devo capire perché la qualità dei giocatori è tutta da testare, si può fare una valutazione sulla difficoltà, certo, come anticipavi tu, di Baroni, di dover ricostruire in fretta, però il Verona è combattivo. Il Verona probabilmente non meritava di perdere a Milano con l'Inter, a Roma con la Roma, a Firenze ha fatto 60 minuti di alta qualità e poi è stata battuta, ha delle difficoltà. Ma io ricordo che l'anno scorso, di questi tempi, il Verona stava molto molto peggio.
È vero, è anche un'identità precisa, tattica, intendo, che immagino riproporrà Marco Baroni, tra l'altro da queste parti, come sai, è molto amato, anche a Napoli, cioè una squadra che non penso giocherà solo per difendersi, almeno vista le ultime partite.
Guarda, io ti dico una cosa, spesso e volentieri, perché il calcio è vita, la vita racconta il calcio, spesso e volentieri, come si esce da quelle situazioni brutte della tua vita, la difficoltà, la frustrazione, cancellando, resettando quello che è stato il passato e la sofferenza. Di fatto questa squadra così nuova pare proprio non averlo un passato, non ha la sofferenza alle spalle, non ha il ricordo di quel miracolo sofferto, ci sono un gruppo di ragazzi che parlano lingue diverse, che dovranno conoscersi, che dovranno trovare, e questo dovrà essere bravo Baroni, una via comune per provare a raggiungere la salvezza, però lo coglievi proprio tu prima, anche Nosling, faccio l'esempio di uno, è arrivato, non conosceva nemmeno, è una battuta, i nomi dei compagni, è stato buttato in campo e ha dato credibilità a quello che ha fatto. Con il Frosinone magari è stata un'occasione persa contro una buona squadra, però Baroni quest'anno sta interpretando alla grande questo ruolo di un allenatore che tutto ciò che arriva lui prende e soprattutto anche dalle difficoltà sta creando opportunità. Quindi comunque vada, io dicevo ieri in un commento di una delle nostre televisioni private, io credo che lui vada valutato adesso per quello che è, non per quello che sarà, perché è stato davvero molto bravo a tenere tutto insieme.
Eh sì, tra l'altro mi è piaciuto quando ho detto proprio oggi, credo stamattina, non sono d'accordo con quegli allenatori che dicono abbiamo bisogno di tempo, i giocatori insomma devono essere utilizzati nel momento giusto, non è che c'è sempre possibilità, no, di avere questo tempo. Ti chiedo anche, Simone, anzi prima di chiedertelo allarghiamo la discussione anche a un doppio ex che oggi è direttore sportivo, che ha giocato qui a Napoli lasciando un ottimo ricordo, anche un'annata particolare, ma come è di Verona credo proprio come origini, Claudio Ferrarese. Ciao Claudio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
C'è anche Simone Antolini dall'altra parte, ti faccio salutare.
Ciao Simone.
Ciao, lo saluto perché al di là di un grande giocatore è anche un grande amico e un direttore molto competente.
Sono d'accordo, condivido.
Troppo gentile.
Quell'anno ci siamo conosciuti e non ci siamo mai persi vista, anche io e Claudio, perché è davvero una persona. Doc, caro Claudio, c'è un Napoli che deve fare assolutamente punti, cioè deve vincere, c'è un Verona ovviamente che deve fare punti per salvarsi, con un Verona un po' indecifrabile, ma anche il Napoli non si sa se giocherà al 4-3-3 o al 3-4-3, che partita sarà?
Hai usato l'aggettivo giusto, indecifrabile, perché sarà un Verona diverso, sarà un Verona che io sto soprannominando un po' come una mina vagante, perché non si sa che partita andrà a impattare, ma credo che comunque questa cosa delle cessioni, di tutto quello che è successo a Verona e che sta succedendo, abbia dato forza al gruppo, all'allenatore, di compattarsi ancora di più e cercare di fare qualcosa di straordinario. È chiaro che è difficile, però insomma io sono convinto che il Verona farà fino alla fine un campionato all'altezza per salvarsi.
Volevo fare una domanda. Sì, Simone.
Sì, no, stavo dicendo Napoli. Ah. Sì, adesso non so che squadra metterà in campo Mazzarri, non ho letto ultimamente le
dovrebbe giocare, cose. Forse torna al 4-3-3. Comunque, insomma, tornano Quaraschelia, ecco, sì. Simeone, Anguissà, un po' di giocatori.
sì, insomma. È il Napoli, insomma, il Napoli che tutti volevano, tutti i tifosi, insomma, stanno rientrando un po' di giocatori. C'è fuori Osimhen ancora, ma voglio dire, è un Napoli sicuramente competitivo.
Da questa parte, caro Simone, c'è Ngonghe, ti chiedo che cosa può dare al Napoli, secondo te, e poi c'è questo Noslin che invece mi sembra già interessante.
Senza Djuric il Verona sta imparando, anche per stessa idea, missione di Baroni, a giocare un calcio diverso, senza un totem là davanti, senza un punto di riferimento che apre il campo, che spizza la palla, ma con degli inserimenti. Da dietro qualcuno parlava di falso 9, non arriviamo a tanto, però sarà un Verona diverso. Per quanto riguarda Ngonge, è un giocatore che, pur viaggiando spesso e volentieri dentro delle lunghe pause, ha regalato al Verona, soprattutto quest'anno, delle grandi giocate, dei colpi da biliardo. È quello che salta l'uomo, che accelera, che sa essere imprevedibile, che ti dà l'assist. Quindi, inserito nel contesto del Napoli, salza il livello qualitativo anche dei suoi stessi competitors, però è un giocatore che meritava probabilmente di restare. Cosa vuol dire provare a giocare in un grande club, insomma?
Un conto è giocare finalmente a Verona, un conto nel Napoli con lo scudetto sul petto. Claudio, nel tuo ruolo gioca, ma a proposito, Simone, ma Ngonghe, come ci dicevano i colleghi di DAZN, o Ngonghe, come tu l'hai?
Ngonghe, con la G dura, con la G dura.
Ngonghe, ok, perfetto, grazie. Claudio, nel tuo ruolo gioca Ngonghe, che può dare al Napoli questo ragazzo?
Ma può dare tanto, come diceva Simone, un ragazzo che ha una velocità incredibile, ha un buon controllo di palla, sono quei giocatori moderni che oggi è difficile trovare, nel senso che creano sempre superiorità numerica, quindi è un giocatore che può far bene a Napoli, io ne sono convinto. Poi è chiaro che ha davanti giocatori importanti e sicuramente non sarà facile trovare spazio, ma sono anche quei giocatori che, come dico sempre io, quando entrano a mezz'ora dalla fine ti devono cambiare le partite, e il Napoli è giusto che abbia questo tipo di giocatori.
Simone, al volo proprio, c'è qualche dubbio di formazione al di là della indecifrabilità anche dei nuovi acquisti?
Allora io ti dico, provo a leggerti velocissimamente quella che sarà, con i tanti dubbi legati a tutto quello che ci siamo detti prima. Quindi un 4-2-3-1 con Montipò, Latua, Magnani, Davidovic e Vinagre in difesa, o Cabal, i due di centrocampo, Duda e Serdar, i tre davanti a supporto di Noslin saranno Suslov, Polorunzio e Lazovic.
Perfetto, sempre puntualissimo Simone Antolini, che ringrazio, un abbraccio Simone, alla prossima.
Un saluto a te e naturalmente al mitico Claudio, ciao.
Ciao Simone, ciao, un abbraccio.
Grazie Simone Antolini. Prima di salutarti, Claudio, ti chiedo invece, il Napoli con questi acquisti, ma anche insomma in generale, può conquistare il quarto posto, o vedi favorita Atalanta, Roma, Lazio, altre, insomma Fiorentina?
Ma assolutamente, io come ho detto anche a tanti vostri colleghi, a qualche testata, cioè il Napoli deve arrivare quarto, punto, deve almeno provarci, non sarà facile, ma io penso che anche con questi nuovi acquisti, con tanti giocatori che rientrano, con Mazzari che ha trovato un po' la quadra della squadra, io sono convinto che il Napoli debba lottare per questo quarto posto, e io sono fiducioso, ce la può fare. È chiaro che Atalanta, Roma, Lazio, sappiamo che sono, Fiorentina non mi sento di metterla dentro, però è chiaro che poi magari ci può essere sempre la sorpresa. Però dai, io sono convinto che Napoli ce la possa fare a raggiungere questo posto, che darebbe continuità a quello che sta facendo in questi anni Napoli, cioè andare in Champions League.
Vedremo. Intanto Claudio, grazie sempre, un abbraccio, buona giornata.
Grazie,
alla
a
prossima.
Voi, a presto, ciao.
Grazie a Claudio Ferrarese, report da Castelvolturno, che riguarda anche Zirischi, perché leggo dal sito del Calcio Napoli, Zirischi ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Vedremo se sarà disponibile per la gara col Verona, a questo punto immagino di no. Meret e Olivera invece hanno svolto allenamento personalizzato in campo, tutti gli altri a disposizione, ricordando che questa sera gioca in Coppa d'Africa il quarto di finale Osimhen con la sua Nigeria contro l'Angola. Dunque Zirischi in dubbio anche per questo affaticamento muscolare, non solo per le questioni di lista e controlista. Ne parleremo questa sera dalle 20 alle 21 anche in Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli in conduzione, ricordandovi ovviamente domenica e domani Marte Sport Show 12:14, ma domenica sempre in diretta lo speciale sul Napoli Verona dalle 13 in poi, con ospiti, studio e collegamenti col Maradona. Grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia a Dario Sarnatare è tutto, vi lascio a Timo e a Gigio per Sulle Mani. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.